sta per andare in onda, filo diretto, registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.
Questa affermazione, alla quale forse siamo molto abituati, fin troppo, nel senso che è una verità teologica assodata, non ci sono discussioni in campo cristiano su questo, è una dichiarazione che noi non abbiamo alcun imbarazzo a fare e che sicuramente abbiamo ripetuto varie volte. Quindi sul piano teorico non ci sono problemi. Mi chiedo fino a che punto ne sono, ne siamo consapevoli del fatto che Dio è amore, perché il vero problema è lì. Questo non vuole insinuare un sospetto, no? Nei confronti di nessuno, ma siccome siamo esseri umani, pur cristiani, che abbiamo bisogno di vigilare per mantenere questa relazione con Dio e poter attingere a questa fonte di amore, abbiamo bisogno di vigilare proprio perché altrimenti ci viene naturale di allontanarci da Lui. E questa cosa che a noi pare tanto scontata, che Dio è amore, non lo è per tanti. E alcuni l'hanno scoperto come se fossero stati folgorati sulla via di Damasco. Alcuni di noi hanno avuto forse un processo che definirei almeno apparentemente più evolutivo nella loro conversione. Una conversione non è mai evolutiva in un certo senso, perché il termine vuol dire cambiamento di direzione e si attua rapidamente un cambiamento di direzione, semmai è il percorso successivo che richiede tutta la vita. Però è vero che alcuni di noi e altri che sono altrove si sono accorti in maniera forte di questo momento, perché hanno avuto proprio l'impressione di passare dalle tenebre alla luce, e fra questi ci sono anch'io. Ci sono anch'io che non sono cresciuto in una famiglia credente e non credente in senso avventista, ma direi quasi al 90% non credente anche in altri sensi. Fu a 15 anni. Questa settimana ho avuto occasione, con un certo imbarazzo, di raccontare la mia esperienza della conversione nel gruppo che si riunisce in queste due settimane, si riunisce a casa mia, ma comunque il gruppo di Tavarnuzze, diciamo così, dell'Impruneta. Un certo imbarazzo, non perché io sia imbarazzato a parlare, parlo anche troppo, ma proprio perché avevo già parlato tanto, alla fine Silvia ha questa buona idea di dire: qualcuno vuole raccontare l'esperienza. Allora c'era qualcun altro che ha raccontato brevissimamente l'esperienza, dice anche ancora qualcun altro. Alla fine mi sono deciso. Non vi ripeterò nei dettagli la cosa, vi dirò soltanto che quando mi accorsi quasi contemporaneamente che Dio esisteva e che mi amava e che amava tutti, avevo circa 15 anni. Avevo 15 anni, forse anche un po' avanzati. Io mi battezzai poi a 16 anni, il 23 giugno del 1962, praticamente era da 3 mesi che avevo compiuto i 16 anni. Quindi io me ne accorsi prima, perché il processo richiese un po' di mesi, anche perché il pastore, credo saggiamente, mi fece aspettare un po'. Non ebbe fretta. Io mi sarei battezzato anche prima, fece aspettare un po'. Dice: non sarà mica un fuoco di paglia, avrà pensato. Ebbene, quando lessi i Vangeli per la prima volta, dopo aver già preso vari studi biblici, intendiamoci, quando lessi i Vangeli per la prima volta, ed ero già, ripeto, un po' avanti, sempre relativamente a uno che inizia, un po' avanti nella conoscenza dottrinale, ma non avevo ancora letto perché non avevo la Bibbia, la comperai proprio per questo interesse suscitato dagli studi biblici che io seguivo senza la Bibbia in mano, ma prendendo appunti continuamente su quello che diceva il pastore. Poi la settimana dopo lo bombardavo di domande, tant'è vero che mia mamma era piuttosto irritata da queste continue interruzioni che io facevo, mentre il pastore diceva: ma no, ma fa benissimo signora, lasci fare al ragazzo. Ebbene, quando lessi all'età di 15 anni i Vangeli per la prima volta, ne fui profondamente toccato. Non avrei mai immaginato che Gesù, che Dio ci amasse tanto. E vi dico la verità, mi misi a piangere. Fu per me un'autentica rivelazione. Mi sentii conquistato da Lui. Provai un sentimento fortissimo nei Suoi confronti, un sentimento di riconoscenza, e mi sentii profondamente peccatore. La cosa può sembrare strana se uno valuta il peccato secondo dei criteri, direi, comuni. Non comuni, non dovrebbero essere comuni fra di noi, ma comuni nella società, che poi non usa neanche più questo termine. Peccato ha assunto un significato prettamente religioso. In una società secolarizzata non si usa più questo termine. Però, cosa può aver fatto un ragazzo di 15 anni? Se si valutasse quello che ha fatto. Ma io mi resi conto che la mia natura contrastava notevolmente con quella di Gesù, ma nello stesso tempo aspirava ad essere come Gesù, risvegliato dal suo amore, perché prima questa aspirazione forse era latente, ma non era sicuramente espressa, non ero sicuramente cosciente. È vero, ebbi l'impressione di avere trovato qualcosa che avevo inconsapevolmente sempre cercato, però in realtà non è che l'avessi cercato. E gli chiesi perdono con calde lacrime. E mi addolorò moltissimo sentire qualcuno della mia famiglia, non in riferimento alla mia esperienza, che poi vissi nella mia cameretta in un primo momento, dopo poi si espresse più apertamente, qualcuno della mia famiglia di cui avrei bramato la conversione, sentire dire: ah, ma io sono troppo buono. Ebbi l'impressione che non avesse capito nulla, e ho sempre coltivato la speranza che un giorno possa capire. Certo, allora veramente fui come folgorato sulla via di Damasco. Non mi sentii giusto, anzi, tutt'altro, ma pieno di speranza, pieno di fiducia, nella misericordia di Dio, nell'aiuto di Dio. E poi, come dice la Bibbia, il giusto cade, ammesso che io sia giusto in quel senso. Il giusto cade, però poi si rialza. E io ricordo che una volta, ero già un predicatore, in una chiesa, e l'ho fatto più di una volta, diciamo dal pulpito, ho chiesto perdono per i miei errori. Non elencai i miei errori, anche perché molti non li conosco. Ma ce ne sono alcuni che posso intuire, di alcuni chiedo scusa individualmente. Io ricordo che un collega, una volta più anziano, mi disse: tu dovresti smetterla di chiedere scusa, sarebbe ora che la smettessi di sbagliare. Ecco. E forse aveva ragione, però io credo che quando uno sbaglia debba anche prima o poi, se se ne accorge, chiedere scusa. E invece un anziano di chiesa, quando io chiesi, appunto, dicevo scusa dal pulpito di fronte alla chiesa, senza avere in mente qualcosa di specifico, ma rendendomi conto che i fratelli non devono avere l'impressione che noi siamo dei mediatori fra loro e Dio, diciamo, non siamo dei santi con l'aurela. Ora è vero che questa impressione non ce l'hanno, però non vorrei alimentarlo, credere che io abbia questa aspettativa, far credere che io mi aspetti una cosa del genere. E dopo questo anziano, finito il sermone, quando parlavamo fra di noi, mi disse: tu non dovresti chiedere scusa davanti alla Chiesa. Dico: perché? È perché dopo si demotiva la Chiesa, dice: beh, se il pastore chiede scusa vuol dire che... Ma io invece dico, credevo che si motivasse di più. Vi sto dicendo questo di un anziano di cui non faccio il nome, di cui ho una grandissima stima. Certo, non posso dire di condividere quello che mi disse in quel momento, ma un anziano di cui ho una grandissima stima. Ecco, vi devo dire che di fronte a questa consapevolezza che avevo allora, che Dio è amore, e a questa risposta entusiastica che diedi, pur facendo capitomboli poi. Anche qui non immaginatevi chissà che cosa. Una volta in una chiesa in Sicilia chiesi, anch'io commetto degli errori, un altro mi disse, ma non devi dire qui, quando si dice questo si intende che uno è andato con un'altra donna. Ma no, ma dico, mai successa una cosa del genere? Vedete, il linguaggio dipende, non è una critica, mia moglie è siciliana. Io il luogo in cui ho predicato di più, in cui ho lavorato di più e sono tornato più volentieri quando ero all'Unione per gli 11-12 anni che ci stetti, fu proprio la Sicilia, quindi per carità. Però insomma bisogna sapere che come le cose vanno dette. Ecco, io adesso mi sento un po' a disagio con me stesso, più che con voi, anche con voi qualche volta, non mentre tengo la predicazione, perché mi sembra di sperimentare una sorta di regressione nella mia vita spirituale e mi chiedo se questo è dovuto a quella frase terribile in un certo senso, rivolta a me anziché alla chiesa di Efeso, quando il Signore disse: io ho questo contro di te, sì tu hai fatto buone cose, fai anche del buono, però ho questo contro di te, che hai perduto il tuo primo amore. E io cerco di esaminarmi, dico, ma è una vera regressione spirituale oppure è dovuto agli anni che passano, che mi sono un po' indebolito sotto vari aspetti, o che sono molto assorbito da certe attività per cui non posso intraprenderne altre, oppure è dovuto, perché evidentemente cerco di respingere questa ipotesi che io abbia perduto il primo amore, oppure è dovuto a quella differenza che alcuni psicologi hanno fatto fra l'innamoramento e l'amore, no? Perché sicuramente la componente, se vogliamo fare un paragone con la vita di coppia, diciamo, questa componente dell'innamoramento all'inizio della mia esperienza verso Dio c'è stata sicuramente, perché in fondo l'innamoramento non è caratterizzato anche dalla novità, no? Dalla scoperta, dalla brama di conoscere ciò che ancora non si è conosciuto oppure che si è appena iniziato a conoscere. Allora, questo spiegherebbe, ma non voglio trovare delle facili attenuanti, però questo spiegherebbe perché ci sono delle coppie che si amano molto pur non avendo il fuoco che avevano all'inizio. L'amore è qualcosa di più profondo dell'innamoramento, è qualcosa che dura di più e che è più contemperato dalla comprensione reciproca, dal rispetto e da tanti altri elementi di grandissimo valore che danno stabilità, anche se non sempre producono fenomeni molto appariscenti. E io continuerò ad esaminarmi, credo che lo dobbiamo fare tutti, chi più chi meno, diciamo, per poter dire: Signore, no, Giovanni, no, non hai perduto il primo amore, ce l'hai ancora questo amore. È diventata una cosa più quieta, ma ce l'hai ancora questo amore. Io mi rendo conto che, come diceva quell'inno che abbiamo cantato, senza te mia vita non ha alcun valore, dice più o meno così. È vero. Senza il Signore la mia vita non avrebbe alcun valore. Di questo sono profondamente convinto. Questo amore trasformatore, che appunto perché ci salva e ci trasforma per vie misteriose, ma anche attraverso un sentimento di grande riconoscenza, ci spinge a voler dare. E forse non siamo mai soddisfatti di quello che noi facciamo. Perché quando ci guardiamo nello specchio di Gesù Cristo, quando ci rispecchiamo in Lui, non possiamo che notare imperfezioni in noi, indipendentemente dagli anni che abbiamo passato nella Chiesa. Anzi, forse più approfondiamo e rendiamo stabile la nostra esperienza col Signore, se è una vera esperienza col Signore, più diventiamo critici. Però Se è un'esperienza col Signore, confideremo nella sua misericordia. E continueremo a sentire questo desiderio di dare, pur riconoscendo, come faceva Paolo, che nessuno è sufficiente. Non saremo salvati perché prenderemo la sufficienza, o un bellissimo voto, o 110 con lode. Saremo salvati perché abbiamo creduto profondamente che Dio ci ama e abbiamo creduto nella sua misericordia. E avete in mente voi in quale brano si trova la risposta che Gesù diede a uno che era stato guarito da lui? Non dico dove si trova, ma in quali circostanze Gesù ha detto: va e racconta le cose meravigliose che il Signore ha fatto per te. Lo disse a uno che gli voleva andare dietro, ma in quel momento Gesù non poteva portarlo con sé, per una serie di motivi, oppure non voleva. E gli disse: va e racconta le cose meravigliose che il Signore ha fatto per te. Ricordate in quali circostanze fu detto? Era un cieco? Era un indemoniato? Ma non importa. Diciamo che non importa, ecco, diciamo che non importa. Fosse stato cieco, indemoniato, cosa che io penso, è vero, fosse stato lebbroso, non importa. Piuttosto, a proposito di lebbrosi, voi sapete che in una certa circostanza ne guarì 10 e soltanto uno tornò indietro a ringraziarlo. Invece questo qui, che non era un lebbroso, ma non importa, ripeto, cosa fosse stato prima, voleva seguirlo. Gesù gli disse: va e racconta le cose meravigliose che il Signore ha fatto per te. Ora, ci sono tanti modi per raccontare le cose meravigliose. Ci sono persino dei modi coi quali non c'è bisogno di parlare. Io non dico che dobbiamo eleggere un metodo, scegliere un metodo. La Chiesa, grazie al cielo, proprio per la diversità delle persone che la compongono, la diversità dei doni, può tutta insieme svolgere un'opera variegata, come il Signore desidera. Poi magari non arriviamo dove potremmo arrivare, ma grazie al cielo, guai se uno pensasse che deve fare da sé, o che pensasse addirittura che può risolvere, questo non lo pensa nessuno, ma delle volte noi ci carichiamo di pesi eccessivi, delle volte ci tormentiamo perché non riusciamo a fare quello che fa un altro, che lo diciamo o non lo diciamo, ma accontentiamoci di fare quello che corrisponde ai doni che il Signore ci ha dato e alle opportunità che il Signore ci offre. Semmai la cosa importante è un'altra. La cosa che è importante affinché la nostra testimonianza, che rispecchia la trasformazione che il Signore ha prodotto in noi, sia autentica, è che ovunque, e direi cominciando da casa nostra, siamo mossi dalle stesse motivazioni che spingono Dio a fare il bene, perché Dio è amore, allora dobbiamo essere mossi dall'amore. Però io credo che molte volte noi confondiamo l'amore semplicemente con il fare. Con il fare. E altre volte all'altro estremo si confonde l'amore soltanto con un pensiero di condivisione del fatto che Dio è amore, no? E allora, siccome accettiamo questo teoricamente, allora già è in noi questo amore. Questi sono due estremi. Quindi da un lato un fare, un attivismo, da un altro lato un sentimentalismo. Sono due estremi da cui bisogna rifuggire. Perché non è questione di chiedersi semplicemente se dobbiamo essere più gentili, più generosi, o più severi. In Dio esiste il momento dell'indulgenza e il momento della severità. Ma sono le intenzioni, i sentimenti, passatemi il termine, in fondo la Bibbia parla di sentimenti di Dio, non mi ci proverò a spiegare come Dio abbia dei sentimenti, ma ce li ha. Non abbiamo l'idea di un Dio astratto, non abbiamo l'idea neanche filosofica del motore immobile che sarebbe Dio. Noi abbiamo proprio l'idea di un Dio a immagine del quale noi siamo stati fatti, un Dio che ci ama. Quindi quello che conta sono le intenzioni, i sentimenti con cui Dio fa le cose che contano e che rendono buono tutto quello che lui fa, perché proviene da un sentimento di agape. Ora, cos'è questa parola? È la parola che viene tradotta amore comunemente nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. È la parola che troviamo in quel testo che abbiamo letto, è la parola che troviamo in 1 Corinzi 13, che talvolta viene tradotta carità. Allora, la parola amore è inflazionata, però dobbiamo usare quella, non ne abbiamo forse altre. La parola carità evoca quasi l'idea dell'elemosina, no? Eppure sarebbe una parola giusta anche quella. Allora dobbiamo dire amore se vogliamo dare un minimo di spiegazione, aggiungendo degli aggettivi, aggiungendo delle specificazioni. Cosa vuol dire agape? Vuol dire amore altruistico, caratterizzato da profondo affetto. Possiamo dire così, insomma, si può dire anche in un altro modo. Amore altruistico, disinteressato, caratterizzato da profondo affetto. Quindi voi capite che non si tratta solo di fare, ma si tratta di fare con questi sentimenti. Perché altrimenti si rischia di essere, come ho detto prima, degli attivisti o dei moralisti. Magari ligi alle regole, ma senza un sentimento di profondo affetto. Non conta solo il fare, conta l'essere che deve produrre delle azioni. Lo dice la Bibbia, anche se questi termini vengono usati semmai, per esempio, da gente come Eric Fromm, che ha scritto il libro Avere o Essere, vabbè, parla di avere, non del fare. Nella Chiesa quello conta molto il fare, nella società conta molto l'avere, oppure l'apparire. Apparire o essere, ecco cose che si contrappongono. Non facciamo che in noi si contrapponga l'agire all'essere. Devono essere fuse queste cose. Però non facciamo nemmeno che con la scusa di essere non facciamo nulla, no? Perché allora diventa una scusa per coltivare la pigrizia e l'indifferenza. Gesù, dicevo, e anche i profeti, l'Antico Testamento persino, hanno messo in rilievo l'importanza dell'essere, che produce un'azione che è fonte di benedizione per gli altri e anche per noi stessi. Quando in Geremia è scritto io metterò le mie leggi nei loro cuori, che cosa vuol dire? E non dice soltanto voi dovete osservare le leggi, no, io le metterò nei vostri cuori. Se la legge non è scritta nel cuore, diciamo la cosa classica, si diventa dei farisei. È vero che Gesù dice in Matteo 25, fui affamato e mi deste da mangiare, fui in prigione e mi visitaste, lì parla del fare. Allora uno se leggesse solo quel testo dice basta fare ste cose, ma è altresì vero che criticò i farisei e gli scribi dicendo loro che percorrevano la terra e il mare per fare un proselito e dopo l'avevano fatto figliuolo della gente al doppio di loro, che non è una bella cosa, per niente. Quindi facevano molto, ma senza avere la legge scritta nel cuore. E Paolo? Paolo, nella famosa 1 Corinzi 13, che cosa dice? Anche se dessi il mio corpo a essere arso, se non ho l'agape, l'amore altruistico, caratterizzato da profondo affetto non serve a nulla. Anche se dessi tutti i miei beni ai poveri, che è sicuramente una bella cosa, buona, dice, se non ho l'agape non serve a nulla. E dice altre cose. Ma dice, ma perché non serve a nulla? Qualcuno potrebbe dire, ma insomma, serve, come se serve. Ma attenzione, quando non c'è l'agape, la persona strumentalizza sempre ciò che fa a proprio uso e consumo, anche se apparentemente si tratta di una rinuncia. Quando non c'è l'agape, la persona si inorgoglisce e distrugge con una mano quello che ha costruito con l'altra. Lo distrugge in un modo diverso, ma lo distrugge. Anzi, fa più danno rispetto al bene che aveva fatto. Perché lo spirito non c'è, lo spirito è sbagliato. Beh, certo, su questa cosa bisognerebbe dire di più, ma adesso vedo che bisogna trovare il terreno di atterraggio. Io ricordo quando passai l'esame di omiletica, cioè di predicazione, al seminario di Colonge, il fratello Ruff, che era presidente, faceva parte della giuria, diciamo così, di esame, il fratello Ruff, che era presidente dell'Unione Svizzera, mi disse, «Bien, frère, vous avez trouvé votre terrain d'atterrissage». Dice, «Bene, fratello, lei ha trovato il suo terreno di atterraggio, perché il problema delle volte non era tanto parlare, era riuscire a fermarsi nella maniera giusta». Era riuscire a fermarsi nella maniera giusta, è vero. Bene, spero che i vostri volti mi aiutino a fermarmi. Allora, vorrei dire però qualcosa ancora sul grande bisogno di amore che abbiamo. Perché per poter dare questa testimonianza bisogna aver ricevuto. Bisogna aver ricevuto almeno da Dio, non necessariamente dagli altri, ma almeno da Dio. Essere coscienti di aver ricevuto. Tante volte è una grande benedizione aver ricevuto dalla mamma, dal papà, no? Però Dio può fare grandi miracoli, ma bisogna che noi ce ne accorgiamo. E quindi noi abbiamo bisogno di ricevere amore. Non c'è nulla al mondo che l'uomo apprezzi quanto l'essere amato, nonostante che molti non se ne rendano forse conto. È certamente il più grande bisogno, assieme poi a quello di amare. Perché se uno si limita poi a voler ricevere e basta, all'inizio c'è bisogno di ricevere, è come il neonato, deve ricevere, non si può dire al neonato di dare, no? Ma poi se si sviluppa normalmente deve essere in grado di dare, se no rimane un neonato, rimane un bambino comunque. Abbiamo bisogno di essere amati da Dio e amati dai nostri simili. A proposito del bisogno di sentirsi amati, prendiamo i casi estremi di persone che si tolgono la vita. Perché certe persone si tolgono la vita? Molto spesso perché è radicato in loro il pensiero che nessuno le ami. Magari si sbagliano, ma la cosa grave è che sono arrivati a pensare questo. E sono forse giunte a disprezzare se stesse, talvolta a credere di meritarsi questa mancanza di amore. Preferiscono morire, piuttosto che trascinare la vita in un reale o presunto isolamento affettivo. Ho preso un caso limite, si intende, no? Per carità, è vero. Poi c'è un'altra questione, e questo è il caso limite, ma ci sono tanti altri casi intermedi di persone che non si tolgono la vita fisicamente, ma moralmente. E questo è molto più comune. Diventano morti che camminano. Io lo sono stato per un certo tempo. Non vi sto a raccontare perché non c'è tempo e poi non voglio fare l'autobiografia, diciamo, vorrei stancarvi queste cose. Io ringrazio il cielo di esserne venuto fuori con l'aiuto di Dio e degli uomini. Montale, tutti sapete chi è, ha detto: so che si può vivere non esistendo. è che si può esistere non vivendo. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini, disse: voi eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Poi Paolo dice altre cose, ma facciamole dire a Gesù le altre cose, che disse invece: io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate ad esuberanza. Beh, noi poi, come dicevo, quando capiamo di essere amati, certo, talvolta, per completare un attimo quello che dicevo prima, passare anche nella valle dell'ombra della morte in senso morale non è augurabile per nessuno, ma se se ne viene fuori qualche cosa si dovrebbe imparare. Allora lì c'è sempre il famoso principio biblico che si può trarre del bene dal male, però non è augurabile. E soprattutto non bisogna cercarselo questo male, perché è un male atroce, è un male atroce. Ma quando ci rendiamo conto di essere ancora amati, da Dio e dagli uomini anche dagli uomini. Io sto godendo, per esempio, piccolo dettaglio che vi dico così, dettaglio molto importante per me, ma dettaglio nel senso che è brevissimo, quando sono ai raduni pastorali, che ho dovuto disertare per un certo tempo, per motivi di salute, le testimonianze di affetto dei colleghi, non a livello pubblico, a livello individuale, che poi contano di più, le testimonianze di affetto, anche da colleghi che prima non lo facevano. Ma non era mica colpa loro, forse era colpa mia. Non sto cercando le responsabilità, mi sto godendo questa cosa, me la sto godendo, ecco, è questa la realtà. E allora, prima o poi arriviamo a capire che ci sentiamo ancora meglio quando noi amiamo gli altri. Ammiro molto le persone che sanno amare e non sanno stare senza fare qualcosa per gli altri. Io ne ho proprio una in casa, e ringrazio Dio per questo. Mi rendo conto, e vorrei rendermene sempre più conto e tradurre in pratica questa cosa, che siamo veri uomini e vere donne solo quando amiamo. Siamo stati creati per questo. Siamo stati creati come figli di Dio. E se non abbiamo il suo carattere, viviamo infelici. E questo di essere capaci di amare deve essere la nostra più grande ambizione, la grande aspirazione della nostra vita. È una cosa che va conquistata sempre, non si nasce così. Certo, ci sono persone che nascono più disponibili, più, non so, estroverse, quindi può sembrare anche che amino di più, ma non è detto, non è detto. Il vero amore, l'agape, va conquistato, perché è qualcosa che ci può dare solo Dio. E non ce lo conquistiamo con le nostre mani, con le nostre forze da solo, attraverso una relazione con Lui. Come dice il Nuovo Testamento, più felice cosa è il dare che il ricevere. E quindi il duplice comandamento, il grande comandamento, amare Dio, amare il prossimo, è un grande consiglio terapeutico. E credo che in questo mondo siamo un po' tutti sotto terapia, non nel senso che andiamo tutti dallo psichiatra o dallo psicologo, o comunque, ma sotto terapia divina. Grande medico. Non sono venuto per i sani, sono venuti per i malati. C'è qualcuno che crede di non essere malato? Ebbene, questo duplice comandamento, un grande consiglio terapeutico, lo possiamo seguire solo se stiamo uniti a Lui. Senza te mia vita non ha alcun valore, tienla dunque unita alla tua, Signor. Amen.
Abbiamo trasmesso Filo diretto. Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.